chiama poi ai tuoi, con i tuoi amici andavi ovunque sai.
Buonasera a tutti, buonasera e bentornati a RBN Torino, attacco la Torino bene. Questa sera sentite,
sono ritornato
il vostro DJ Caffeina è ritornato dopo un po' di imprese, mi faccio rivedere, risentire su questa emittente. Tra l'altro sono onorato perché stasera abbiamo un grande ospite e volevo appunto presentare questo speciale, e presento il nostro grande ospite Gabriele Adinolfi, che è connesso con noi questa sera e ci parlerà del
suo ultimo libro, Il mito dell'Europa.
Esatto. Grazie Gabriele per essere qua così con noi.
Ciao Gabriele.
Grazie a voi.
Lascerei a te che stai affermando con le domande, Tony.
No, il nostro appunto Gabriele Adinolfi ci parlerà appunto di questo libro in questo momento storico molto importante per l'Europa, perché sembra quasi a un passo da una guerra devastante, quindi parlare della nostra Europa e salvare la nostra Europa attraverso le parole di un maestro come il nostro Gabriele Adinolfi mi sembra giusto per dare un po' una messa a punto e fare un po' un chiarimento di questa nostra situazione europea. Partiamo con le domande, se ti va Gabriele.
Va bene.
Allora, è stato di recentemente ristampato per Passaggio al Bosco il tuo mito dell'Europa del 2018. Con questo libro ti ponevi in modo inequivocabile contro quello che si definisce sovranismo. Proviamo a trattare il problema.
Come?
Hai sentito la domanda?
No.
Allora, è stato di recentemente ristampato per Passaggio al Bosco il tuo mito dell'Europa del 2018. Con questo libro ti ponevi in modo inequivocabilmente contro quello che si definisce sovranismo. Proviamo a trattare il problema.
Sì, beh, il sovranismo praticamente è una follia, perché la sovranità delle piccole nazioni sono divenute impossibili da tanto tempo, non adesso, addirittura da quasi un secolo. E comunque la sovranità non risiede solo nel varare un insieme di leggi, ma nel garantirsi le condizioni oggettive per applicarle. Quindi, se non si è sovrani, per esempio, delle fonti energetiche, se non si ha la forza militare e industriale per non farsi mangiare dai competitors, non c'è alcuna sovranità possibile, oggi lo vediamo. Oggi le potenze, come tra l'altro si era già capito addirittura negli anni 30, sono tutte continentali o subcontinentali, ed è una competizione quella che c'è adesso ai massimi livelli tra Europa, USA e Cina, alle quali si sta pian piano avvicinando l'India. Poi esistono delle potenze minori che comunque cercano una dimensione più che nazionale, tutte queste: la Russia, la Turchia, la stessa Turchia, l'Iran, le petromonarchie. Di tutte le nazioni europee, solo la Francia in teoria potrebbe ambire a fare da sola per via del nucleare, dei territori oltremare e della lingua, ma non vi è mai più riuscita dal 1956, e non a caso l'Eliseo nella Quinta Repubblica ha sempre cercato di unire la politica nazionale e quella europea, e oggi stesso proprio c'è stata la frattura, la provocazione di Macron, che ha detto che l'Europa dovrebbe praticamente andare da sola in Ucraina senza aspettare la NATO. La Brexit invece ha dimostrato, per conto d'altra parte, ha dimostrato che i sogni sovranisti sono privi di senso. L'Inghilterra, che pure sperava nel suo ex impero, si è ulteriormente terzomondizzata e ha perso non soltanto potere economico, ma potere politico ovunque, tanto che adesso sta cercando di rientrare in qualche modo anche dalla finestra e ha portato Cameron al governo. Il solo Cameron, che era l'uomo del Remain. Il solo vero problema, l'unico, è che la sovranità europea non è stata ancora raggiunta, e i sovranisti che la contestano ingenuamente non si rendono conto che in tutte le loro posizioni sono oggettivamente sostenitori del dollaro, della NATO e di tutte le potenze extraeuropee. Magari sono convinti di fare il contrario, ma questo è oggettivamente.
Perfetto. I sovranisti ci dicono che la sovranità europea è impossibile. Cosa replichi a questa affermazione?
No, esattamente quello che diciamo che poi ho risposto anche a questa domanda, di fatto. Ho appena detto che è impossibile che la sovranità delle piccole nazioni non esiste, mentre la sola sovranità possibile è quella europea, che tra l'altro è una possibilità di riportare, cioè di recuperare anche le sovranità già perse, non perse per trattati, ma perse per impotenza. Quindi diciamo che è un grosso errore di logica quello che fanno i sovranisti quando fanno questa affermazione.
Sì, vabbè, io volevo chiedere una cosa da Gabriele nel frattempo, no? Ma noi come Europa dobbiamo riprendere sicuramente il concetto di popolo, no? di tradizione, non di questa Europa economica che forse è più occidente, cioè noi dovremmo riprendere magari il concetto di Europa, giusto?
Sì, ma questo sicuramente, però non è che lo fai smantellando l'Europa.
No, lo so, però sicuramente questa Europa avrebbe bisogno di una base dei popoli, delle tradizioni, per riconoscersi con la sua entità, credo, no?
Sicuramente.
Gabriele, prima hai parlato di Macron, che ha fatto in questi giorni un'affermazione molto pesante. Potresti un attimo riprendere questa cosa e farci capire qual è il problema?
Lui ha semplicemente detto che non c'è bisogno di aspettare la NATO per fare un intervento militare europeo a favore dell'Ucraina. Il che ha significato due cose. Il significato è molto semplice: al di là di Macron, l'opposizione sempre dell'Eliseo, significa che si considera che la NATO non è, cioè non c'è congiunzione precisa tra NATO e Europa e tra NATO e Unione Europea, che l'Unione Europea ha bisogno di emanciparsi dalla NATO. D'altra parte Macron aveva lanciato la linea politica della morte cerebrale della NATO e infatti forse il più arrabbiato, la Francia è la più arrabbiata con la Russia, che tra l'altro sta combattendo soprattutto lei, perché il rapporto tra Francia e Russia era diventato strategicamente positivo, e l'aggressione della Russia all'Ucraina è stata un'aggressione della Russia alla Germania e alla Francia in accordo con gli americani.
Perfetto. Allora, un'altra bella domanda. L'Europa è l'antitesi della sovranità nazionale, come si sostiene tra gli euroscettici? O è il tuo completamento per le sfide dei secoli a venire?
Guardiamo l'Italia, no? Ricordo che il tradimento del re nel 1944 ha fatto firmare un trattato di resa che poi è stato confermato nel 1946 e ci pone sotto sovranità americana di fatto. Quindi già solo per quanto riguarda l'Italia l'unica possibilità di recuperare sovranità passa dalla cessione dei settori strategici ad una sovranità europea, che così non sarebbero più vincolate dal patto con gli Stati Uniti. Quindi già per quello che riguarda l'Italia l'unica sovranità possibile è l'aggancio all'Europa. Ma al di là di questo, che è un discorso tipicamente italiano, è un fatto incontrovertibile che senza un'azione concordata unitaria nei settori chiave dell'energia, dell'economia, dell'intelligenza artificiale e del militare, nessuna nazione europea avrà un avvenire di qualunque genere. Insieme è diverso. Se noi pensiamo ai grandi blocchi come gli USA e la Cina, ma anche ai blocchi meno potenti come l'India che sta crescendo e la Russia che decade, non ci rendiamo conto che tutti questi sono la somma e la sintesi di diverse etnie, regioni, nazioni, economie e perfino di diverse capitali che convivono di fatto. Esistono perlomeno tre poli americani e tre poli cinesi che sono in grande competizione tra di loro, ma che alla fine trovano la sintesi. E questo poi tra l'altro accade anche nelle piccole storie nazionali, se andiamo a guardare la storia italiana nel passato, anche l'Italia in suo piccolo una somma di queste differenze. L'Europa ha la fortuna che le sue componenti principali hanno anche una lunga storia propria e le tradizioni da proseguire. Isolate non possono. Se l'Unione si perfezionerà soltanto in senso federale, con la logica del libero mercato e con mentalità materialista, questo sarà comunque a discapito delle nazioni, delle regioni e delle identità, ovviamente, esattamente come lo è già ora. Ma non è una questione di Europa o non di Europa, ma di capitalismo o corporativismo. Se invece prevarrà lo spirito imperiale, che è romano ed europeo, un equilibrio tra potere centrale e poteri locali, che non sia giacobino il potere centrale e che non siano confederali i poteri locali, ma che sia ambientalmente ghibellino, assicurerà non soltanto la sovranità nazionale, ma anche comunitaria, sociale e spirituale delle nostre nazioni, infine riunite.
Bene, passiamo a un'altra. L'Europa è, come tu sostieni sempre, sotto attacco concentrico degli americani, dei cinesi, degli islamisti, dei russi, come tu dici?
Allora, gli Stati Uniti stanno compiendo una controffensiva politica, strategica ed economica potentissima per ridurre la dipendenza materiale dalla Cina, e dopo un'interruzione delle catene di distribuzione durante il Covid è iniziata un'azione di ristrutturazione internazionale che si fonda sulla interdipendenza e su quello che gli indiani chiamano multiallineamento. Si parla spesso di multilateralismo, ma è sbagliato. Gli europei stavano pianificando la transizione digitale, un piano strategico da cui appunto la morte cerebrale della NATO e una nuova industrializzazione, illudendosi di poter capitalizzare la propria potenza commerciale, diplomatica e la propria inventiva. Basti solo pensare che la Cina ancora tutt'oggi propone un vertice mondiale, un G3 che è fatto tra loro gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Però da quando la Russia ha invaso l'Ucraina i piani americani sono stati assecondati. Tutti gli obiettivi. Pronto?
Sì, ci sentiamo.
Tutti gli obiettivi che nel 2014 siamo proposti a Washington sono riusciti perfettamente. La Russia ha rotto l'alleanza energetica con la Germania. I nostri interessi geopolitici e minerari sono minacciati non solo nel Donbass, i cui minerali dovevano essere sfruttati da noi per un accordo del 2021, ma anche nel Sahel e in Libia. In tutte queste crisi i russi combattono gli interessi europei e favoriscono quelli americani. L'invasione del Donbass è avvenuta quando Parigi e Berlino erano in ottimi rapporti con Mosca e questo ha fatto capire agli europei che non possono contare sulle alleanze con altri per poter diventare indipendenti, per cui il discorso che facevamo poc'anzi. Il sogno dell'asse Parigi-Berlino-Mosca è tramontato, è un sogno del 2001, è tramontato per scelta unilaterale di Mosca. Aggiungo per coloro che sostengono che la Russia è Europa che questo non è il sentimento russo e neppure la sua politica. Geograficamente la Russia è in buona parte europea, ma l'Inghilterra lo ancora di più. Tuttavia esse sono anche europee per scelta strategica e per storia. Né vale il ragionamento che i russi sono bianchi, ammesso che questo sia un elemento sufficiente per essere europei, ma ce ne sono anche di altri, molti altri. La Babilonia della Federazione Russa ha sì un predominio bianco, ma questo vale anche per gli Stati Uniti che nessuno considera europei. Per ragioni geopolitiche, energetiche e di potenza, l'intesa tra Europa e Russia è auspicabile, ma i matrimoni si fanno in due e dal 2006 al Cremlino il partito filo europeo è diventato di opposizione, non solo nei fatti ma nei proclami, nei miti e nell'ideologia. La Russia oggi si vuole anti-europea. La sua propaganda è contro l'Europa, tra virgolette nazista, non contro gli USA. Potrà cambiare, forse, ma a me non piace inseguire voli prendari. Ci preferisco prendere atto delle cose come stanno. E le cose stanno in questo modo, che i russi stanno combattendo noi, favorendo in questo gli americani, di cui facevo notare che oltre il 70% dei componenti dell'armamento russo sono di fattura americana e i chip dei carri armati sono americani, per far capire qualche cosa. E quindi è evidente che l'Europa si trova presa a tenaglia.
Bene. Sì, faccio una prima di fare magari la pausa, sì. Facciamo un'altra domanda. Ciò avverrebbe sul piano energetico, commerciale e geopolitico ad est, sul sud mediterraneo e in Africa. Si può sostenere che esiste una lotta per la sopravvivenza degli europei, che vede però schierati più i suoi capitali e le sue amministrazioni democratiche che non gli stessi popoli?
Ma sì, diciamo che dal 2022 sono moltiplicate le iniziative per costruire una difesa europea aggirando i trattati dell'Unione Europea che, basandosi purtroppo sull'unanimità non permettono a qualsiasi piccolo stato vassallo degli americani o dei russi di impedire una riuscita votando contro. Si sono avuti diversi accordi militari di taglio terzierista, potremmo definirli, con l'India e il Giappone. È stata rilanciata la geopolitica africana, in particolare con il piano Mattei italiano e con il varo delle intese sul canale di Mozambico a gestione francese. La Germania sta proponendo una specie di legione straniera europea e sta cercando di organizzare l'esercito, si parla addirittura di esercito di leva. Intanto sulle rovine dell'ex impero sovietico in Kazakistan, gli europei hanno intrapreso azioni diplomatiche ed economiche per arginare i cinesi e gli americani. L'invasione dell'Ucraina, che io definisco un tradimento russo, ha dimostrato quanto siamo in ritardo, ma ci ha anche risvegliati. Il problema è che la classe dirigente europea, di tutte le nazioni europee e non solo dell'Unione Europea, è inadeguata alla sfida, ma non può sottrarvisi proprio per motivi tecnici. Possiamo allora sperare che da quella sfida emerga una nuova classe dirigente.
Perfetto, grazie.
Facciamo una piccola pausa. Sì, facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo dopo. Subito dopo lo stacco musicale, grazie.
A dopo.
Gente che soffre, che muore, e mi chiedo come sarà, quale futuro per il tricolore. E vedo quei marmi e quegli altari che ci ricordano la luce di ieri, che ci ricordano da dove veniamo e chi siamo.
Figli di un tuono che dal cielo si scaglia, di un legionario, di un ardito in battaglia, di una vestale al sacro fuoco che veglia. Figli di Roma, figli d'Italia, figli di Enea, figli di Giove, di una lupa, di un'aquila che vola nel sole. Figli
del mare e della montagna, figli di Roma, figli d'Italia.
Vedo questa mia patria violentata da banchieri e mercanti, e penso alla storia e penso ai miei padri, poeti, eroi, condottieri e santi. E vedo quei marmi e quegli altari che ci ricordano la luce di ieri, che ci ricordano da dove veniamo e chi siamo.
Figli di un tuono che dal cielo si scaglia, di un legionario, di un ardito in battaglia, di una bestaglia, un sacro fuoco che veglia. Figli di Roma, figli d'Italia, figli di Enea, figli di Giove, di una lupa, di un'aquila che vola nel sole, figli del mare e della montagna, figli di Roma, figli d'Italia.
Eccoci tornati sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino Vere. Dopo la prima parte con il nostro ospite d'onore, direi, Gabriele Adinolfi, ti farei subito una domanda, Gabriele, così non perdiamo tempo. Direi, allora, si sostiene spesso che l'Unione Europea sarebbe uno strumento degli americani e dei mondialisti per demolire i popoli e le nazioni. Ma tu la vedi in modo differente? Perché, come è scritto nell'introduzione del libro Al mito dell'Europa, tu racconti tutt'altra genesi dell'Unione Europea e tutt'altro spirito delle relazioni tra Euro e America, giusto?
Sì, io là ho citato anche due libri su cui mi sono rifatto, il più interessante dei quali è l'opera di del figlio di un professore della Sorbona, che è il figlio di uno dei dirigenti dello spionaggio gollista durante la guerra, quindi non è certamente, diciamo, non è certamente favorevole all'asse di per sé, che ha fatto uno studio molto accurato su come sia stata l'asse, anche sulle differenze tra l'Italia e la Germania nell'operato, ma come sia stata l'asse a creare tutte le strutture europee a livello economico e a livello strutturale, che sono rimaste nel tempo. Addirittura la ceca è stata praticamente costruita a suo tempo, l'unità monetaria intorno dell'unica moneta intorno alla banca tedesca fu costruita a suo tempo, ma addirittura il progetto della CEE, addirittura con questo nome, fu costruito a suo tempo. Con l'andare del tempo, ovviamente, con la sconfitta dell'asse, le strutture sono rimaste, ma è cambiata ovviamente la linea economica e quindi politica, perché mentre quelle dell'asse erano in qualche modo orientate, così dice lui, al corporativismo, anche se in Germania non si chiamava così, queste attuali sono orientate al liberalismo. Però è come dire che è cambiata una politica di una struttura, ma la struttura è stata messa insieme in quel modo. Tra l'altro, gli Stati Uniti hanno cercato di impedire, cioè gli atlantisti, cioè ancora non si chiamano gli atlantisti, hanno cercato di impedire il mercato comune europeo per parecchio tempo. Si sono piegati soltanto quando l'Europa, cioè quando l'Occidente, diciamo l'Europa occidentale, ha accettato di entrare nella NATO, quindi hanno fatto una specie di baratto. Ciò nonostante è rimasta un grosso conflitto, perché per dire la Francia ha sempre impedito all'Inghilterra di entrare fino al tempo di De Gaulle di entrare nel mercato comune, quindi di mettere mano, se vogliamo, in Europa. Poi col tempo chiaramente la situazione è diventata più gestibile da parte americana, che sono comunque i padroni del mondo, se vogliamo. Però sin dal 79, da quando è stato costituito il Parlamento europeo, e che la Germania ha avuto una serie di grossi riconoscimenti nel mondo, che è partita a briglie sciolte verso la conquista economica e verso la distruzione dell'impero sovietico, perché l'impero sovietico è stato distrutto da tre fattori: dall'economia tedesca, dal papato e dal fatto che non hanno tenuto la lotta sull'armamento. Da allora il problema degli Stati Uniti è sempre stato di cercare di impedire la potenza tedesca, di impedire l'unità europea, e tutto il tempo dal 79 a oggi è tutto un tempo di sabotaggio dell'Unione Europea da parte degli Stati Uniti.
Bene, faccio solo una piccola, perché mi è venuta una piccola curiosità. Tu parli molto di scontro di forze, no? Di economie che si scontrano per il dominio e il controllo, no? Del mondo e dell'Europa. Ma di ideologico in tutto questo si perde qualcosa? È soltanto i due grandi che si scontrano solo per motivi economici e di potere, e di ideologico non è rimasto più nulla?
No, allora, diciamo che a livello mondiale non è rimasto nulla di ideologico, nel senso che siamo nel centro totale di interessi materialistici e in un sistema che, come vi ho detto prima, che è intrecciato comunque e multiallineato. Quindi ovviamente lo scontro avviene per questioni normalissime di difesa di spazio, di conquista di spazi, e che come potrebbe avvenire tra non importa che gang mafiose. Però il problema è che contemporaneamente questo comporta due fattori importantissimi, perché è chiaro che a secondo del tipo di modello di civiltà che tu hai a monte, il sociale e il partecipativo sono differenti. Cioè, è chiaro che in Europa, anche nel capitalismo, c'è un senso di ripartizione, c'è un welfare che non puoi trovare né in Cina né in Russia, che forse non trovi nemmeno negli Stati Uniti. È chiaro che questo non è ideologico, infatti il problema non risiede lì. Io per quello che dico è che tu devi sostenere la potenza europea, però combattere per rivoluzionarla, esattamente quello che si è sempre fatto sia a livello nazionale ma anche regionale o cittadino. Cioè devi ragionare come se fossi Mazzini o Garibaldi rispetto all'Italia di Savoia, però con questo cioè, nessuno sarebbe venuto in mente di combattere l'Italia di Savoia per farla annettere dalla Russia, per dire, no? Quindi avrebbero difeso l'Italia di Savoia pur combattendo l'Italia di Savoia, e questo è il concetto.
Capito. Ritorniamo a Bomba. Che pensi delle politiche di Bruxelles nei campi della green economy, dell'agricoltura, delle immigrazioni, delle pensioni?
Allora, dobbiamo capire un po' la cosa in maniera un po' più complessa. Dunque, perché ovviamente loro non sono, diciamo, la maggior parte di queste politiche non sono accettabili, no? Però non spesso non sono necessariamente stupide. Sono inaccettabili per due motivi: perché si fondano su una logica che è quella che abbiamo detto precedentemente, che comunque in grande stile tu hai dei manager, ma non è che ce l'hai a Bruxelles, ce l'hai nel mondo, hai dei manager che agiscono per far tornare i conti secondo dei programmi Excel, che sono completamente disumani. e quindi creano tutta una serie di problematiche. Quello è un problema che c'è, che tu vai a monte e che non, non dipendono da Bruxelles, la quale Bruxelles non è altro che il terminale di tutto quello che avviene. È come una specie di condominio, no? In cui si decidono poi dopo le spese d'insieme, no? di ogni casa, che però, di ogni famiglia che però ha la sua autonomia, che però è sempre contraria ovviamente a pagare le case del condominio. Ma diciamo che le linee di Bruxelles, i difetti di Bruxelles sono vari. I difetti di Bruxelles dal punto di vista delle scelte politiche sono vari. Il primo è quello che cercano assolutamente di assecondare ovviamente la logica liberista, quindi assecondando la logica liberista. Perché la logica liberista? Perché l'Unione Europea, perché l'economia europea è la seconda al mondo nelle esportazioni e la prima a livello commerciale, quindi il liberismo, diciamo, in questo momento due potenze sono più liberiste delle altre, la Cina e l'Europa, perché sono le più potenti commercialmente. Quindi questo è il primo problema, che però ti crea una serie di controbalzi, perché tu invadi, come è successo agli americani prima, tu invadi i mercati altrui, però i mercati altrui poi dopo ti invadono loro volta con la concorrenza e ti ammazzano, no? Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che quando fanno delle strategie sono sempre delle strategie asettiche, non sono strategie fissate. Facciamo un esempio sull'immigrazione. Non è vero quello che dicono tutti quanti, che l'Unione Europea stia lavorando per portare gli immigrati in Europa. Il problema è molto più complicato. Il problema è che noi abbiamo in Europa una morte biologica, e soprattutto nelle fasce minori, in Italia non se ne parla nemmeno, nelle fasce produttive, nelle fasce anche da guerra, c'è stato il buco totale, e quindi c'è necessità assoluta di riempirle. Siccome non riescono a pensare, nessuno di questi pensa, perché non hanno una visione d'insieme, non hanno una visione sono comunque tutti figli di questo sistema, no? Quindi non hanno una visione di destino del mondo e via dicendo, non è che riescono a mettere insieme dei dati che riguardano la natalità, il genus loci, la stirpe, e contemporaneamente l'utilizzo, fai conto, della robotica o di altre questioni. Cercano soltanto delle soluzioni immediate, per cui si trovano a dover mediare fra la domanda costante da parte di tutte le industrie, a cominciare da quella italiana, di nuova manodopera, e gli interessi delle associazioni mafiose di basso livello, spesso gatto comunista, che guadagnano sugli immigrati, e tutta una serie di questioni legate ai traffici di uomini, di armi e tutto il resto, per cui si devono a giostrare ogni giorno a cercare di mettere una pezza. Tutto questo avviene perché non c'è una centralità, perché non c'è un potere. Quindi, non essendoci un potere, intervengono le commissioni, e poi le commissioni, ripeto, sono fatte di persone che buttano giù delle cose che possono avere anche un senso dal loro punto di vista, ma che sono completamente astratte. Quando, per dire, loro dicono che bisogna fare dei tagli perché il debito è insostenibile, non è che però ti dicono dove devi fare i tagli, cioè, per dire, l'Italia, che è il paese d'Europa che è più vecchio in assoluto e che ha la maggior popolazione di vecchi, ha fatto i tagli sulla sua sanità, ma nessuno, se è 23esima come posti letto nella sanità su 27, e vi parlo a livello di proporzione chiaramente, non di numeri, se è 23esima su 27 pur essendo la più vecchia, gli altri 22 perché non hanno tagliato così? Perché l'Italia ha tagliato altrove, l'Italia ha conservato altrove, perché in Italia c'è molto più clientelismo, perché in Italia c'è molta più mafietta e via dicendo. Quindi ovviamente le politiche dell'Unione Europea sono, anche quando sono intelligenti, sono stupide, ma come quasi tutte le politiche del mondo, perché poi alla fin fine le sole politiche, bisogna dire che i soli che abbiano delle politiche un po' intelligenti nel mondo sono quelli che hanno un potere centralizzato, cioè Stati Uniti, Cina, India e forse Turchia, Israele, sicuramente non la Russia, ma il potere centralizzato. E in Europa il problema è che non c'è il vero problema è proprio il contrario di quello che dicono i sovranisti, che l'Europa non ha potere, non ha potere centrale.
Bene.
C'è Paolo che vorrà.
Sì, vorrei fare una serie di domande, diciamo così. Ma allora, innanzitutto, io direi che possiamo dire tranquillamente che tu difendi l'Unione Europea come tutti noi, diciamo, come processo storico, come dinamica e come potenziale, ma che non sei affatto d'accordo con la gestione e la composizione attuale, giusto?
Certo.
Innanzitutto, te ne faccio due domande ancora, così almeno poi ti lascio parlare tranquillamente. Poi, come la imputi particolarmente e non condividi la tesi spesso ripetuta sul fatto che essa non può essere riformata, ma andrebbe abbattuta e poi ricostruita da zero? Ti ringrazio per poi le risposte.
Mi sembra assurdo di fare un discorso, di immaginare una cosa del genere, no? Perché per quale motivo? Non c'è un esempio storico, cioè ogni volta che si interrompe una dinamica storica, cioè, facciamo due esempi che ci riguardano proprio nella storia. Quando si sono interrotte per vari motivi, forse per l'avvento dell'Islam nella fascia sud, quando si sono interrotti i rapporti nel Mediterraneo alla fine dell'Impero Romano, noi abbiamo avuto, ci abbiamo messo circa 700-800 anni per riprenderci dal punto di vista di potenza. E quando in Italia noi abbiamo fallito, in gran parte a causa della Chiesa, abbiamo fallito il processo di unificazione storica al tempo delle signorie, e noi poi siamo diventati servi di tutte quante le nazioni che si sono unificate, e lo siamo stati per almeno 4 secoli. Quindi l'idea di abbattere, a parte che non si capisce bene come si potrebbe abbattere, semmai potrebbe implodere, ma di abbattere l'Unione Europea per ricostruirla è un discorso che non è né capo né coda, perché siamo nella dinamica. Cioè nessuno sarebbe venuto, quando nel 1866 soltanto i garibaldini riuscirono a vincere una battaglia, quella di Bezzecca, benché fossero armati con un fucile monocolpo ogni tre effettivi, perché avevano comunque la volontà e con un entusiasmo. Tutto il nostro esercito, che però sia nel 48 che nel 59 si era comportato benissimo, sbandò ovunque contro gli austriaci, perché dopo 5 anni di unificazione italiana tutte le speranze, o quasi tutte, erano state disattese. Ma questo non fece che in nessun modo che i nazionalisti italiani risorgimentali, che tra l'altro erano già europeisti all'epoca, si mettessero a pensare che si dovesse abbattere l'Italia, distruggere i Savoia e rismembrare l'Italia per rifarla da capo, un discorso che non ha né capo né coda.
Bene, grazie.
Allora, Gabriele, ripartiamo con un'altra domanda. Perché ritieni che le posizioni dei sovranisti siano quelle di sabotatori della potenza e della sovranità?
Beh, perché lo ritengo? Per il semplice motivo che dal momento in cui noi abbiamo le potenze che hanno dominato l'Europa, che hanno conquistato l'Europa, sono alla fin fine sono tre: Stati Uniti, Inghilterra e Russia. Quali sono i loro disegni? Beh, la Russia vuole impadronirsi, cioè vuole riprendersi il suo spazio vitale, che tra l'altro gli americani vogliono concedere, quindi ha interesse a che l'Europa non sia forte. Gli Stati Uniti considerano l'Europa un grande competitor e pericoloso, tra l'altro quando leggiamo qualunque cosa degli ideologi americani, dei politologi americani, non soltanto Brzezinski, ma anche il CFR, che sarebbe quello che fa la politica euroamericana dal 1932, che ha fatto una serie di documenti ben precisi da questo punto di vista, per gli americani il vero problema, oltre a contenere in qualche modo l'ascesa cinese, è quella di impedire che l'Europa possa essere un competitor sia strategico sia economico nell'economia avanzata. Di conseguenza gli americani hanno interesse a tenere un'Europa sotto tutela. Gli inglesi hanno sempre combattuto insieme con gli americani in maniera diversa la potenza dell'euro e vogliono comunque mantenere il piede nel Mediterraneo. Questi tre operano tutti quanti per cercare di impedire la potenza europea, quindi e tutti e tre in un modo o nell'altro hanno favoreggiato i sovranisti. Quindi i sovranisti, che tra l'altro il termine sovranista è stato inventato da loro, i sovranisti non se ne rendono conto, ma sono manovrati o dai russi o dagli inglesi o dagli americani, molto spesso da tutti quanti insieme, perché basti leggersi poi dopo quali sono le reti, perché basta leggere per esempio il libro Oligarchi che spiega il partito russo in Italia, cioè il partito, la rete russa in Italia, fa ridere perché ti accorgi che sono che ci stanno in mezzo la mafia, gli inglesi e gli israeliani oltre ai russi, quindi è proprio una cosa difficile poi dire, le distinzioni sono più apparenti che reali. È ovvio che chi si pone su posizioni sovraniste sta combattendo contro il proprio popolo.
Grazie Gabriele. Allora, cosa manca all'Europa per ritornare potenza? Esiste qualcosa che va nella giusta direzione?
Credo che quello che maggiormente manca è il coraggio, non soltanto da parte dei politici, ma dell'intera società ormai divinizzata e abituata a delegare ad altri ogni cosa, completamente terrorizzata, direi, dall'idea di prendersi le responsabilità. Se ragioniamo da un punto di vista puramente materialista, la contingenza attuale si rivela positiva, perché sta spingendo gli europei ad occuparsi di se stessi, a ritornare ad armarsi e perfino a comprendere che la guerra non è qualcosa di astratto che non ci riguarda. E prima ho riepilogato alcune iniziative positive degli ultimi due anni, però serve molto di più. Serve un mito fondatore, serve un modello comunitario, serve una guardia cosciente, ma poi servono anche situazioni, anche delle condizioni drammatiche che forse andremo a vivere e che riporteranno la nostra società a vivere il tragico e la metafisica, e che possano produrre un fermento mistico che ci sollevi dal nostro attuale stato, che potremmo definire di scimmie annoiate. Sarà il congiungimento tra tutte queste componenti a permettere questa nuova rivoluzione conservatrice, ma non dobbiamo attendere per agire nella giusta direzione, senza tregua, senza illusioni. Dobbiamo farlo con la felicità del pessimismo entusiastico di chi fa quello che deve fare e non aspetta la pioggia per potersi dissetare.
Bene. Gabriele, perché hai parlato dell'Europa come di un mito? Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? E quale scrittore e a quali fermenti politici fai riferimento?
Io più volte, anche in altri libri l'ho scritto, che ho fatto che vedo questa polarizzazione. Dunque, ovviamente uno può non avere nulla, cioè può essere un individuo che si muove in maniera automatica senza avere altri sogni che non quello di magari se beccare un paio di ragazze carine o quello che sia, che al di là di quello non va. Però altrimenti gli uomini che si fanno muovere da alcune emozioni, da alcuni modelli, o hanno un mito o hanno un'utopia. È fondamentale, l'utopia è una cosa che non c'è mai stata, quindi che non ha un modello e che ti parla di un futuro che sarà migliore. Quindi è qualcosa che sembra essere, è la differenza che c'è tra tutte le tradizioni e quella quella dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento non ha un mito fondatore, ma un'utopia, quella della terra promessa e quella del futuro, del Messia che arriverà. Questa è l'utopia. Il mito invece è il cosiddetto racconto, è un qualcosa di superiore, è un modello, è un qualcosa che fondamentalmente di eroico, che ti tiene su, che ti tiene alta la schiena, alta la spina dorsale, e di conseguenza è quella che ti porta che ti spinge, che è l'epica, è un epos, e quindi che ti sveglia, che ti fa vivere un sogno vincente, che ti permette di plasmare la realtà. Quindi il mito non nel senso, per come oggi viene spesso utilizzato il termine in maniera impropria, viene confondere il mito con l'utopia, cioè una cosa che non è, quello è l'utopia, il mito non è, il mito è una cosa che c'è e che tu devi incarnare. Quindi la differenza fondamentale, se tu hai il mito, tu devi essere come il mito, e questo ti permette di non essere una scimmia o di non essere un verme, l'Europa è nata sul mito, proprio tutte le concezioni dell'Europa, l'Europa ha anche le stesse idee, fra le varie cose, perché io le distinzioni dell'Europa sono tante, sono plastiche, riguardano l'architettura, sono di modo di sentire, anche l'eros europeo è particolare, anche il modo di fare la guerra, eccetera. Poi c'è la polis, che è una cosa che è soltanto europea, ma la cosa fondamentale è che rispetto all'abituale convinzione del passato, non so se allegorico o quanto, della dottrina dell'età, no? Dell'età che da loro si arriva fino al Cariuva, cioè la decadenza, l'Europa è l'unica che ha inserito l'idea del ciclo eroico, cioè di quello che qua, del titano che, essendo in qualche modo ispirato dagli dei, spezza la caduta e ricrea un ciclo. Ecco, questa è l'Europa, e quindi l'Europa non esiste senza mito.
E quindi cosa ti ha spinto a scrivere questo libro?
Come?
Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro, quindi parlando di mito?
Ma mi ha spinto a scrivere questo libro perché in quell'epoca, in particolare in quel biennio 2017-2018, imperversavano la Frexit, l'Italexit, il no euro, proprio nell'ambiente a me più vicino, e questo mi faceva fremere di sdegno, perché tra l'altro era il rinnegare completamente tutta una continuità storica, e non soltanto storica, a parte una tutto quello su cui diciamo mi sono formato e informato, ma questo potrebbe essere secondario, ma tutto quello che è stato appunto il mito, e quindi la spinta di almeno 50 anni di tutto un mondo che ha combattuto, che è morto, cioè, perché pensavo, per dire, a lasciare la Magna a Berlino, che non vagli a raccontare il sovranismo.
E a quali scrittori e a quali fermenti politici fai riferimento?
Come?
A quali scrittori e a quali fermenti politici fai riferimento?
Ah, beh, il libro? Beh,
sì,
a
certo.
Diversi. Chiaramente parto da Adriano Romualdi e da Adriano La Rochelle, perché il mito dell'Europa, io ho ripreso un libro che era un libro su Adriano La Rochelle, quindi parto da Adriano La Rochelle, ma poi c'è anche Romualdi, poi ci sono anche, per dire, Filippo Anfuso, che la gente forse ha dimenticato, che era il diplomatico fedelissimo di Mussolini, che rimase con lui Repubblica Sociale, fu condannato a morte in Francia, poi dopo vinse l'appello e divenne deputato del Movimento Sociale Italiano, e lui nel 1950-51 stampò una rivista che si chiamava Europa Nazione. Ovviamente anche i fermenti in quell'epoca, c'era Oswald Mosley, c'era Thierry Ard, ma tutto lo stesso, tutta la base di un, diciamo, c'era tutta una continuità europea, che Maurice Bardèche, ma anche all'interno del Movimento Sociale Italiano all'epoca era tutto, quasi tutto europeista. E la giovane Italia, forse così, ma particolarmente il FUAN e tutto il lato che riguardava la componente di Pino Romualdi, poi tutti i movimenti nazional rivoluzionari dell'epoca, soprattutto dalle parti nostre, erano europeisti, tanto che addirittura so che all'epoca, quando diciamo nell'inizio degli anni 60-70, che cominciavano a esserci diverse destre radicali, era talmente, addirittura gli italiani erano considerati con sospetto per il loro eccessivo europeismo, eccessiva critica nei confronti dell'atlantismo. Quindi mi riferisco a quei fermenti e mi sono riferito a quegli scrittori, ovviamente.
Bene. In Calcio all'opera c'è un documento politico, Aquarius. Non possiamo parlarne qui per motivi di tempo, ma puoi farcene un cenno?
Sì, dunque, praticamente quel documento politico io affrontavo quella che ritengo, ho usato forse un espediente dialettico, che poi non so quanto lo sia, anche perché in realtà cioè, staremmo entrati e stiamo entrando, siamo entrati da poco, stiamo per entrare, poi ognuno dice la sua, astrologicamente all'era dell'acquario, il quale l'ho usato un po', però effettivamente l'acquario ha due cose, perché è un segno d'aria, ma con sé mette anche l'acqua, e forse sono i due elementi principali dell'attuale società, che allo stesso tempo è liquida e volatile. E quindi, partendo da quello, ho cercato di mettere a fuoco adesso vabbè, c'è giunto un elemento, comunque di mettere a fuoco quello che stava cambiando, che è cambiato nella politica, e che invece con criteri organizzativi e sociologici del passato non si riesce più a interpretare, e soprattutto non ci si riesce più a incidere. Di conseguenza sono andato a proporre tutta una serie di strategie, di metodi operativi, cercando di vedere esattamente quali sono le questioni principali, di come si può fare rete, come si può affrontare un determinato mondo, e come soprattutto si dovrebbe cambiare l'atteggiamento mentale nei confronti di questo mondo, perché c'è l'atteggiamento antagonistico, che è stupido, perché noi possiamo essere, anzi dobbiamo essere, contro le logiche fondanti di questo mondo, non può essere contro il mondo, altrimenti vuol dire che sei inacidito, mentre invece se tu riesci a muoverti con una felicità che tu hai dentro, riesci a muoverti in maniera empatica diciamo nella corrente che c'è, tu puoi cambiare non la direzione delle cose, ma il simbolo delle cose. Quando cambi il simbolo delle cose, hai automaticamente cambiato la direzione. E quindi, diciamo, ho messo su una serie di spiegazioni di diverse pagine, ma molto sintetiche, con tutte quelle che ritengo le ragioni di fondo dei cambiamenti da apportare, o dei cambiamenti che si stanno apportando, perché tra l'altro l'ho riletto ultimamente e sono rimasto sorpreso, perché alcune delle cose che ho detto che sarebbero secondo me avvenute anche in questo mondo qui, diciamo della destra radicale, a prescindere dalla volontà, e che sarebbero venute automaticamente, perché poi c'è una certa intelligenza animale, se vogliamo, dell'essere umano, che precede quella mentale, quindi uno può fare, si mette magari a fare delle cose che debbono essere fatte senza neanche sapere il perché, poi se lo spiegherà dopo. Beh, tutta una serie di cambiamenti proprio attitudinali, mentali, eccetera, che ho allo stesso tempo, come posso dire, auspicato, e che ho anche usato quasi annunciare come inevitabili, sono già verificate, quindi posso dire che tutto sommato sia forse attualissimo adesso, più ancora di allora, e che sia andato nella direzione dove doveva andare.
Ti ringrazio, Gabriele, ti saluto, e però voglio farti un'ultima cosa. Nelle tue parole sento che tu cerchi molto la formazione di unità imperiali. Spero che sia l'argomento di un prossimo appuntamento con noi qui su RBN, me lo auguro di cuore. Ce lo puoi promettere?
Va bene.
Ti ringrazio.
Grazie. Grazie mille, Gabriele, e ci sentiamo per la prossima puntata. Un saluto dalla redazione torinese, dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente. A presto.
Ciao a tutti.
A presto. Adios.
Sempre pronta a venderti tu carriera o codardia. solidarietà in nome della mezza stagione. Parlate di uguaglianza, parlate di giustizia, fratrici di infami, voi schiavi dell'avarizia. Siamo